Ciao a tutti, bentornati a questa nuova puntata di G-Cookies. Siamo alla numero 28 e ai microfoni con me c'è Giuliano.
Ciao a tutti, ben ritrovati.
Bene, bene. Si avvicina il periodo durante il quale la registrazione dei podcast fa sudare le orecchie per il caldo, quindi l'inverno si è finito e non c'è più tempo per passare le nottate fredde a montare cose, ma bisogna uscire. Ricordatevelo, ma non fatelo perché tanto poi non lo fa mai nessuno, giusto?
Assolutamente.
Molto bene, molto bene. Allora, oggi è puntata che praticamente ha tre argomenti medio grossi. Cerchiamo di affrontarli, cerchiamo di scannarci su tutti quanti, vediamo di bisticciare per benino, così poi vediamo se vi facciamo venire voglia di comprarne uno, due, tre o tutti. Allora, direi che possiamo cominciare con una nuova uscita sul mercato. Non stiamo parlando di ESP, ma secondo me Giuliano ha la carta pronta, ma stiamo parlando del Raspberry Pi 0V. Il prossimo modello si chiamerà Raspberry Pi qualche cosa e qualche cos'altro, perché i nomi cominciano a essere sempre più lunghi. Allora, Giuliano, hai seguito un po' il prodotto?
Beh, ho seguito un attimino l'uscita e tutto l'entusiasmo che c'è stato.
Bene.
Insomma, io mi viene subito una battuta, ma me la tengo per dopo.
Ma perché... No, falla subito, dai.
No, è perché praticamente hanno fatto un ESP32 sulla piattaforma del Raspberry, cioè alla fine le caratteristiche sono quelle, insomma, ovviamente lì ci gira il sistema operativo, però no, quello che mi ha colto favorevolmente è il prezzo, perché comunque una piattaforma così con quelle caratteristiche, se si trova, perché siamo ancora a memory dello zero e della sua introvabilità.
No, guarda, sono stati più bravi, perché per esempio su Pi Moroni non è mai uscito di stock. Adesso sto guardando, vediamo che cosa dice. Allora, Raspberry
hanno fatto tesoro di quello che è stato il
sì, si sono fatti una figuraccia quando hanno presentato l'altro, ma veramente una figuraccia. Allora, vediamo un po' se riusciamo a trovare il caspita di Pi 0V. Sì, c'è. Hanno alzato leggermente il prezzo, sti vedenti, perché costava 7 sterline, ma su Pi Moroni lo 0W only costa 9,60 euro, è in stock e ne puoi comprare uno per persona. Sì. C'è un problema di fondo, che da questi siti costa un sacco la spedizione verso l'Italia, perché su 9 sterline e 67 devi aggiungerne di spedizione, e quindi diventa leggermente difficile,
leggermente costoso.
La cosa bella di questo Raspberry è che è piccolo, esattamente come lo Zero. Mm-hmm. Stesse dimensioni, ma ha il wifi e il bluetooth, quindi praticamente è un Raspberry Pi 3 un po' meno performante, ma con tutta la connettività. Così la singola USB che resta disponibile non devi consumarla per attaccarci una scheda wifi, che era l'unico modo per farlo funzionare, perché sennò diventa standalone e nessuno ci parlava, a meno che non lo interfacci con la seriale del GPIO, ma diventa un po' un casino.
Sì. No, sicuramente tanto di cappello al progetto e all'idea, no? Perché comunque, insomma, porta sicuramente una novità in questo... Nel, insomma, nell'ambito dell'IoT, perché comunque, viste le dimensioni e spero anche non ho visto le caratteristiche dei consumi, ma spero che anche i consumi siano relativamente bassi, in modo da poterci attaccare la batteria e poterlo far funzionare anche a batteria per almeno un certo tot di tempo. Ovviamente a seconda della batteria, poi la stiamo sindacare sulla.
Secondo me, se l'attacchi a una batteria della macchina, sta in piedi anche tutto l'anno.
Ah, beh, questo è probabile.
La parte difficile è portarsela in giro la batteria della macchina.
Ma dai, perché tu non sei mai andato in giro con la batteria della macchina nello zainetto?
Solo su un'altra macchina quando si è scaricata quella della mia, quello sì.
Esatto.
No, aggiungerei il fatto che questa scheda, secondo me, ti permette di fare molto più di quello che puoi fare, per esempio, con l'ESP, quella che ho usato io, la 8622, sì, come diavolo si, certo, si, si chiamava, 6, 6. Ecco, sì, quella lì, giro sempre i numeri, fa molto di più, è piccolo, non dico nello stesso modo, ma è talmente piccolo che lo puoi integrare senza dover fare degli studi particolari in progetti effettivamente portatili. Cioè, secondo me, se vuoi farti, che caspita ne so, la giacchina wifi che si accende mentre sei in casa, puoi farlo.
Sì,
ho sparato un progetto qualunque, ed è carino perché ha tutto un sistema operativo. Puoi fare un server web portatile,
esatto,
che sì, con l'ESP non puoi fare, cioè non puoi dire all'ESP senti fai da distribuzione di questi file.
No, anche con l'ESP puoi mettere su un web server e puoi scaricarci dei file.
No, ma dico lo storage dell'ESP quant'è?
Ah, beh, sono il massimo, quanto saranno? 4 mega.
Ecco, no, io dico, se io metto una schedina, una micro da 16 giga,
ma sì, sì,
e, no, ci faccio un server web, dentro ci posso mettere già parecchia roba.
No, no, assolutamente, cioè voglio dire, l'integrazione è assolutamente buona della cosa, anche sull'ESP puoi collegarci una schedina e quindi ampliare, eccetera. Adesso guarda, da poco hanno presentato deve andare su Kickstarter fra poco una board dove hanno aumentato la memoria fino a 32 megabit, se non mi sbaglio, però... Cioè, siamo sempre comunque nell'ordine di poca roba. Certo, se ci colleghi una scheda o se ci metti una SD da 16 giga, il discorso sicuramente cambia, non c'è dubbio.
Diciamo che con questa scheda puoi fare la centralina che ho io per il controllo di casa, che tra l'altro è morto e sto ricostruendo, in spazio molto molto piccolo. Perché il Raspberry ha la stessa potenza del Raspberry 2, quello che, no, il B, il, io ho il Raspberry B, quello ancora con l'uscita in coassiale, l'uscita video, okay. E lui è potente più o meno nello stesso modo, quindi ci puoi mettere sopra un piccolo database, ci puoi mettere sopra un server web, puoi sviluppare in praticamente tutti i tipi di linguaggio possibili. So che sull'ESP puoi sviluppare già in Python.
Sì, sì, MicroPython, ma anche in Basic, volendo.
Niente, i nerd non ce la fanno, devono fare le cose più in sul se ovunque.
C'è il Lisp, volendo, il MicroPython, poi Lua, il Basic, vabbè, C, quello di... ma ci sono anche altre possibilità, comunque, insomma, però... Diciamoci la verità, certo, non ha la stessa potenzialità di una scheda dove addosso ci puoi effettivamente mettere un sistema operativo che, volendo, ha tutte altre possibilità, insomma. Concordo su questo. Poi sul fatto che probabilmente per tanti progetti questa scheda qui sia esagerata, ci sta tranquillamente, perché voglio dire, per fare o per attaccare due sensori io la vedo sprecata, ecco,
soprattutto sul fatto dei consumi, perché in effetti se devi attaccare due sensori prendi una scheda piccola che funziona a batteria e magari le batterie durano 4 mesi.
Sì, infatti, cioè ci sono i pro e i contro, ovviamente, ecco, io questa la vedo per dei progetti dove un po' più di potenza di calcolo e anche un po' più di memoria eccetera contano. Moltissime delle cose che si vedono adesso in giro praticamente su questa scheda qua ci starebbero centinaia di volte, ecco.
Ah beh, sì, giusto, è vero. Il fatto è che costa poco, perché io per esempio posso dire che il Ferrari non va tanto bene per andare al mercato, ma costa caro. Cioè, questa scheda fa sì che tu la compri senza spendere una follia. È vero che l'ESP costa 6-7 volte meno, ma se ci vuoi pacioccare, secondo me è un ottimo inizio. Anzi, diciamola così, io se dovessi consigliare a qualcuno di cominciare a lavorare con il Raspberry, gli consiglierei il 3.
Ah sì, certo,
che almeno certo, è un po' più grande, ha le USB, c'ha la scheda Ethernet, cioè
esatto,
ci puoi fare già più cose, ha un po' più di RAM, perché il 3 mi pare che abbia 1 giga di RAM.
Mm-hmm.
Questo sì, qua mi pare che ne abbia solo 512.
512, sì. No, ma io cioè, sono d'accordo su questo. Ecco, venendo al discorso se io dovessi consigliare qualcuno che mi dice, sai, vorrei iniziare con l'IoT, farmi due sensori, un sensore di temperatura per casa, ecco, io non gli direi vai sullo 0V. Cioè, lo vedo più complicato, anche perché comunque adesso prendiamo ad esempio me, che sono un grande conoscitore di Linux, come tutti sanno,
assolutamente, no? Grandissimo, cioè tu chiami Stallman per farti pulire casa, insomma,
ma minimo,
esatto. Diciamo, cioè, che il tuo odio verso Linux è piuttosto elevato.
No, non è odio, è ignoranza. Ok, però quell'ignoranza sana che mi permette di dire che certe cose con Linux sono complicate più che con altri sistemi. Per esempio, torno a dire, se io volessi realizzare un sensorino per casa per la temperatura, non andrei qui, anche perché qui devo metterci il discorso che comunque devi conoscere Linux. Secondo me, anche un minimo, vuoi metterci un'immagine già pronta, comunque poi alla fine devi scontrarti col fatto che dentro devi programmarci, quindi comunque c'è un minimo di conoscenza di Linux, ce la devi avere. Se invece prendi un ESP, prendi un Arduino e ci butti dentro quel codice che hai trovato magari su un libro o online con la libreria già pronta, e che quindi ti consente di avere quella soddisfazione immediata che ti consente di andare avanti con l'entusiasmo, che altrimenti ti bruci subito e dici no, non è roba per me, mettiamo tutto da parte. Io consiglierei di andare su un'altra piattaforma. Poi, ovviamente, quando uno si evolve e cerca altre cose, cerca di fare altri progetti, probabilmente, probabilmente, come dici tu, magari andrei prima sul Raspberry, quello con cui è facile attaccarci un monitor, è facile attaccarci una tastiera perché ha già lui USB eccetera, e poi magari una volta prototipata la cosa, forse se avessi bisogno di meno spazio, cioè di occupare meno spazio, andrei su questo. Questa è la mia visione della cosa, ma non dico che questo nuovo Zero non sia bello, no, cioè ha il suo perché.
Diciamo che adesso che hanno anche fatto il case, non so se l'hai visto il case dello Zero.
No,
hanno fatto il case, sai che era uscito il case del 3 con la base color lampone e la parte bianca sopra.
Bianco, sì.
Adesso c'è il case piccolino per lo Zero, per esempio, già fatto con il buchino per metterci la videocamera.
Ah, lo vedo, sì.
Cioè, con una cosa del genere cominci per esempio a farci la dashcam da mettere in macchina.
Ecco, vedi, cioè quello è un progettino per cui con questo hardware qua hai sicuramente meno problemi che con un hardware più poverino, perché comunque togliamo subito il dubbio, è vero che anche con Arduino ci puoi attaccare la telecamera eccetera eccetera, però voglio dire, con questo probabilmente ti verrà un po' più semplice, perché comunque l'hardware sicuramente è diverso da quello di un poverino Arduino, insomma, no?
Beh, ma non sono fatti per l'elaborazione di,
e tra l'altro,
di video, per esempio, cioè lì ci va calcolo. Io per esempio con la videosorveglianza, il mio mantenere uno stream video costante occupa il 90% della CPU.
Sì, no.
Con Arduino non è una cosa che puoi fare, insomma.
No, ma quindi abbiamo dato un ragionamento corretto, cioè nel senso, questo tipo di hardware va meglio per dei progetti che richiedono una certa sostanza, ecco.
Giusto, giusto. Mentre se devi fare cose più semplici parti con un ESP o con un Arduino e non hai bisogno di imparare la parte di sistema operativo.
Eh sì, insomma, almeno per me è così. Poi ovviamente se uno già conosce il sistema operativo, si trova benissimo eccetera, magari dice sì, ma non voglio imparare quello che invece è la parte che dovrei imparare per programmare un Arduino o un ESP, tipo non so, ecco, siccome io conosco bene Python, alla fine non voglio imparare il C o qualcos'altro per poter programmare Arduino o ESP. Ok, ma ci sta tutta questa cosa qua, però non è la stessa non è semplice come un ESP per certe cose, ecco, secondo me.
Guarda, io li vedo su due mercati diversi. Per esempio, sì, con sì, l'ESP sì, devi saper saldare, cioè non puoi pensare di usare l'ESP senza sapere un minimo di basi di elettronica. Perché se ci devi attaccare dei componenti, devi capire che componente è, devi capire come devi attaccarlo, che cosa vuol dire saldare un pin, che cosa vuol dire metterci una resistenza e queste cose qua. Con il Raspberry puoi dire c'è una macchinetta Linux e la uso per fare altro senza dover saldare dell'elettronica sopra. Io per esempio mi immagino un internet point con le macchinette ESP piccole, cioè no, scusa, con i Raspberry piccoli che accedono soltanto a internet, buon finito. Il tuo acquisto è il monitor, il Raspberry costa talmente poco che a fine serata puoi anche togliere la SD, la ripialli e ce la rimetti sopra.
Però torniamo sempre al discorso che sono due mercati diversi, due utilizzi secondo me diversi.
Assolutamente sì, da questo punto di vista sì. Il Raspberry è un computer, l'ESP, esatto, e l'Arduino sono dei microcontrollori. Perfetto. Essenzialmente. Questa è la grossa differenza. Per andare a fare un Safari non parto con il Ferrari, e per andare a fare la corsa a Monza ci posso andare, ma andarci con un 4x4 alto che va anche nell'acqua è poco utile, mettiamola
sì,
così.
Sì, 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 infatti.
E quindi secondo me quando voi partite per fare i vostri progetti, intendo voi ascoltatori, prima di comprare qualche cosa informatevi. Anzi, prima di informarvi cercate di capire bene che cosa volete. Se avete dubbi vi iscrivete al nostro canale Telegram, dove noi chiacchieriamo tantissimo.
Moltissimo.
E soprattutto il canale è fonte di un sacco di spunti, di idee carine. Di conseguenza, magari se venite sul nostro canale di Telegram, che Dio sa solo se mi ricordo come diavolo si chiama, si chiama G-Cookies Discussioni, venite e scrivete tra tutti quanti, ora siamo in 28, quindi si può sempre migliorare. Se avete qualche progetto, cercate di capire qual è la cosa più giusta per voi, per comprare il pezzo giusto e né spendere troppo, perché se vi serve mettere un sensore di temperatura che accende un LED quando la temperatura supera i 25 gradi, spendere i soldi per l'Arduino è assolutamente, cioè per il Raspberry è inutile, per Arduino il Maker 1000 è inutile, comprate l'ESP che costa 2 euro e avete fatto.
Esatto, giusto? Sì, assolutamente.
Questo è
volevo dire
che penso.
Volevo dire che il canale Telegram rispecchia il podcast, quindi non parliamo sempre e solo di componenti eccetera eccetera, ma abbiamo anche un come si dice, l'angolo del cazzeggio.
È un canale solo e finisce tutto quanto dentro, ma si discute anche di cose assolutamente futili e poco utili
e frivole. Sì,
molto
esatto.
Molto frivole, sì però comunque è un ottimo spunto per capire se avete qualcosa in testa di chiedere informazioni, magari c'è qualcuno che lo ha già fatto oppure qualcuno che conosce una parte specifica del progetto che volete fare e quindi potete trovare spunto.
Sì, assolutamente. Ho visto passare delle belle cose, poi tra gli 80 e i 90 messaggi sono riuscito a vedere anche qualche cosa di buono.
Sì, il problema è che io l'ho messo muto, se no con il Pebble che vibra a ogni messaggio mi sarebbe caduta la mano per terra.
No, anche io l'ho messo muto, anche se non ho più il Pebble.
Oh, scusa, non ci ho pensato a questa cosa, è vero. Miseria. E comunque da parte mia è una cosa interessante. L'unica cosa davvero, se nei momenti di discussione, se vi distraete un attimo, i messaggi arrivano a 150, diventa difficile recuperarli tutti.
È successo.
Vero. E un'ultima cosa sul Raspberry, anzi direi due. La prima è che è entrato nelle classifiche come terzo computer venduto al mondo nella storia. Dicono che abbia superato il Commodore 64. Adesso io non ho trovato la classifica della top 5 nel mondo nella storia, ma ce la farò. E così ve la possiamo mettere sulle note della puntata. Se no, se siete più bravi di noi a usare Google, la trovate anche voi.
L'altro giorno proprio mi è capitato di rivedere la pubblicità del Commodore 64 degli anni in cui mio padre, bontà sua, me lo regalò. e il costo comunque del Commodore 64 è comunque più registratore, perché altrimenti non andavi da nessuna parte. È come se ti dessero il Raspberry senza l'alimentatore praticamente, o senza l'attacco per il monitor.
Giusto.
Non costava proprio pochissimo, cioè non tantissimo, ma comunque per quegli anni 200.000 lire o 300.000 lire non erano proprio insomma pochissime, quindi capisco anche che poi ovviamente con tutto quanto il movimento che c'è ora il Raspberry sia potuto arrivare, ma non al terzo, ma credo che scalerà sicuramente se raggruppiamo tutte le versioni. Visto il costo, credo che possa tranquillamente scalare.
Sì, in effetti praticamente costa un centesimo di quello che costava il Commodore 64 rapportato a quanto valeva la lira all'epoca.
Eh sì, è rapportato a quello che era lo stipendio medio delle persone, insomma.
Vero. E vediamo cosa ci riserverà il futuro, perché ci sono tantissimi concorrenti del Raspberry, ma il Raspberry non c'è niente da fare, continua sulla sua strada e continua a vendere tantissimo.
Perché cioè, dietro c'è sempre il solito discorso: se dietro si forma una community che su quell'hardware punta, sviluppa e pensa, e poi qualsiasi altro concorrente insomma trova un po' la salita, ecco.
Sì, diciamo che alcuni concorrenti hanno delle caratteristiche che ne aumentano sicuramente le performance, tipo la Yudukio Io ha sia il chip ARM per farci girare Linux, sia la parte di Arduino alzata, cioè è più evoluta, ma è una scheda che costa 90 euro.
Ecco, però e torniamo sempre al discorso di prima, cioè se però a me occorre che una scheda faccia questo, questo e quest'altro, e probabilmente il Raspberry poverino non ce la fa, posso comunque scalare e cercare delle schede che invece abbiano delle caratteristiche più interessanti. Ma e quando il progetto si fa grosso, e allora anche i costi hanno una loro ragione, altrimenti poco male, cioè altrimenti spendere tanto per poi, ecco, cioè prendere una UDU per poi accendere un LED è secondo me un attimino sprecata.
Ma giusto due righe.
Sì, infatti.
Bene, bene, allora direi che abbiamo chiuso l'argomento del Raspberry. Se lo trovate, se lo comprate, fatecelo sapere. Io ancora non l'ho comprato, perché spendere 9 sterline di Raspberry e 7 di spedizione mi fa girare leggermente le scatole.
Ed è la stessa motivazione per cui ancora non l'ho comprato neanche io, perché non trovo giusto dover pagare più spedizione che prodotto, insomma, alla fine.
Sì, purtroppo, sai cosa? Se li ordinasse Mario, in Germania la spedizione costa meno perché usano le poste tedesche. Io suppongo che in Italia non si fidino delle poste e quindi usano TNT, che è caro. Perché capisco. Io l'altro Raspberry Zero l'avevo ordinato facendolo mandare dove lavora Mario, e poi Mario con una busta ordinaria me lo aveva spedito.
Ma col fatto che adesso se ne può comprare solo uno a testa
diventa difficile.
Male.
Sì, 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 è vero, è vero. Bene, bene. Allora direi che possiamo passare all'argomento successivo. Il primo di aprile non è solo il famoso giorno del pesce di aprile, durante il quale, fatevi un favore, ignorate tutti i feed di notizie, tutti. Perché tanto il 50% delle notizie che arrivano saranno balle. Perfettamente confezionate. Alcune sono anche divertenti, ma negli ultimi anni stanno esagerando, mettiamola così. Però è un sabato, ed è il sabato in cui si festeggia l'Arduino Day. Se andate sul sito di Arduino, arduino.cc, c'è sicuramente la cartina con tutti gli eventi. La sto aprendo ora, tutti gli eventi che ci saranno sabato 1 aprile. Io per esempio a Torino andrò alla sede di Arduino che c'è qui in città, e ci sono presentazioni di progetti, c'è normalmente fanno panel. Di solito vendono anche i pezzi, quindi portatevi dei contanti se siete abbastanza, come si dice, patiti. Insomma, è una manifestazione carina. Io ci ho sempre trovato bella bella gente, sono sempre riuscito a tornare a casa con qualche pezzetto nuovo. L'unica cosa dovete...
E col portafoglio più vuoto.
Vabbè, no, ma quello di sempre. Sempre, sempre, sempre. Non ho capito perché l'anno scorso, per esempio, i signori di Arduino non hanno messo lo stand che vendeva la loro roba.
Ah, sì, 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 mi ricordo questa cosa.
Comprare lì significa che io sono lì, vedo, mi piace, compro. Dirmi vai sul sito, io devo andare... Volevo qualche cosa, poi me la dimentico, poi vado a casa, poi se mi ricordo vado sul sito. Insomma, diventa molto lungo e dispendioso.
E se poi il prurito passa, quindi...
Infatti. Allora, in Italia ci sono 37 eventi. Mi dispiace per te, ma in Spagna non c'è niente... In Spagna, ciao, buongiorno. In Sardegna non c'è niente di ufficiale.
Ecco. Ma ecco, quindi posso capire, ah, qui forse ci sono solo quelli ufficiali, perché invece io ho notizia che a Cagliari, l'Arduino User Group di Cagliari organizzerà un evento che riguarda la presentazione di una specie di quelle micro console basate su Arduino, adesso non mi ricordo esattamente come si chiamano, Arduboy, quelle robe lì.
Guarda, sul sito, sulla cartina ci sono tutti gli eventi che sono divisi in categorie Arduino Team e poi i community. Può essere che quelli che mi hai appena detto non abbiano detto ai signori di Arduino, sì, che ci sono anche loro.
Sì, per esempio, secondo me,
al nord c'è, a Torino, ad Alessandria, a Milano ce n'è uno a Busto Arsizio, insomma nel nord ce n'è abbastanza, ce n'è uno a Crema, vedo, vediamo un po', a Brescia, a Bergamo, in tutte le grandi città del nord c'è qualche cosa, vero o no?
Sì, vedo che invece il sud è proprio spopolato.
Al sud mi pare che ce n'è uno tipo a Taranto.
Sì, uno a Taranto e due in Sicilia, e stop, cioè almeno per le cose ufficiali, perché ti ripeto, so che a Cagliari hanno organizzato e c'è, però probabilmente non è una cosa ufficiale e quindi non c'è sulla cartina.
Insomma, se siete patiti andate a informarvi, perché magari riuscite a trovare un evento carino. Poi a maggio c'è a Torino c'è la Mini Maker Faire, che quest'anno è un po' meno mini e la fanno lunga due giorni.
Ah sì? E in che date si fa?
Aspetta.
Sai, magari una puntatina.
Allora, aprile, maggio. Una fesseria 27 e 28.
Ah, vedi. Coincide anche col mio compleanno, quindi.
Ah, molto bene. È il modo giusto per regalarsi un viaggio e tipo 742 euro di spese in sensorini.
Esatto.
No, l'unica cosa che ho notato, allora, sia all'Arduino Day che alla Maker Faire ci sono spunti interessantissimi. Alla Maker Faire la cosa carina è che fanno la Call for Maker e con loro, cioè, e con questa gente ho scoperto delle cose bellissime. Purtroppo c'è un'inflazione di aziende che vendono stampanti 3D, perché ora è un mercato che tira parecchio ed è inflazionatissimo. Però resta il fatto che di spunti carini ce n'è. Chi vende sull'onda del fatto che tu hai il prurito di comprare lì.
Esatto.
Perché io ho visto dei sensori che costavano tipo 7 euro, poi vai da AliExpress e costa 1,50 euro.
Sì,
quindi
sì.
Potete andare, scoprire cos'è che c'è, prendere informazioni, tornare a casa, ordinare dai cinesi e aspettare quei 30-45 giorni.
Sì, ma è come... quando vai a vedere le cose da Media World e poi te le compri su Amazon, uguale.
vero, verissimo. Stiamo parlando di una pratica commerciale scorrettissima, però vabbè.
vabbè, però purtroppo è così, insomma, bisogna arrendersi all'evidenza.
E comunque è confermato, è il primo di aprile, quindi è un evento vero, non è una cosa farlocca. Se poi è una cosa farlocca, io so dov'è la sede di Arduino qui a Torino e mi vendicherò nel modo giusto.
Bene.
Di Arduino magari poi dopo, magari il mese prossimo o quello dopo, a parte che non so se riesco a intervistare qualcuno lì perché c'è sempre un caos della Madonna, ma se fanno qualche presentazione di prodotti nuovi, poi magari ne parliamo nel podcast del mese prossimo.
Io sicuramente non riuscirò ad andare a Cagliari perché mi sembra un po' difficile, ma
se però ti organizzi per Torino a maggio, dimmelo, ok?
No, è una cosa sì che potrebbe andare, se ferie permettendo, insomma. Ah no, vabbè, ma sarà sabato e domenica, dai.
Sì, sì, è sabato e domenica. In forse... teoria è al pomeriggio, non so se aprono anche al mattino, ma appena ho qualche informazione in più ti avviso.
Perché non vorrei che rimettessero anche dei voli diretti per Torino da qui vicino, quindi magari riesco anche ad avere la comodità del volo diretto.
Può Qual essere. È l'aeroporto più vicino che hai?
Alghero.
Sai che Dove? Non so se c'è Torino
Alghero. No, beh, di solito in estate, non giornaliero ovviamente, ma di solito qualcosa la mettono. Però, insomma, vedremo.
Stavo guardando sul Torino Alghero, un adulto. Facciamo un esempio. Guarda, ti sto pianificando il volo. Allora, per esempio, sabato mattina.
Hai anche velleità di agente da viaggio.
Assolutamente sì. Vediamo un po' se c'è qualche cosa di particolare, ma secondo me non c'è niente di dire. Ah, si chiama Fertilia il...
Fertilia, sì sì sì, Alghero Fertilia.
Allora, c'è... l'ho trovato al contrario, però pare che ci sia, diretto, un'ora.
Sì sì sì, beh, se ogni tanto qualcosa di buono la fanno.
Molto bene, allora adesso facciamo una breve pausa per sponsorizzare un podcast musicale di un amico che è stato ospite qui da noi, che non è solo geek e nerd, ma è anche molto molto bravo con la musica. Andate ad ascoltarlo, io lo ascolto sempre tutte le volte che esce, circa una volta a settimana. A tra un po'.
MDB Summer Radio, la trasmissione musicale più inusuale del mondo, creata e condotta da Alex Raccuglia, con lo scopo di promuovere la bella musica, brani non troppo mainstream legati da un filo conduttore, un tema per ogni episodio, una storia per ogni puntata. MDB Summer Radio, solo su Runtime Radio, la web radio non solo geek, la web radio di tutti.
E rieccoci qua, allora mi segno solo dove diavolo era il tempo. Dunque, direi che possiamo parlare di un argomento che è molto meno geek, ma molto più pericoloso. Vi ricordate qualche settimana fa che è morto Amazon?
che evento!
Questo ha dato una dimostrazione. Non so se conosci quella famosissima frase che dicono: il cloud non esiste, è solo il computer di qualcun altro.
Esatto.
Praticamente quel qualcun altro che ha data center sparsi per il mondo, ha ridondanza di qua, ridondanza di là, non cadremo mai. Un povero ingegnere sfigatissimo ha sbagliato un comando e ha riavviato praticamente 4 data center, una roba del genere. E questa cosa ha tenuto fermo Amazon per buone 4-5 ore.
Cosa vuoi che sia?
Per Amazon niente, il fatto è che ci siamo accorti che la metà dei siti mondiali sono appoggiati sui web services di Amazon.
Esatto.
E ci siamo resi conto che puoi avere tutto quello che vuoi come ridondanza, ma se sbagli e soprattutto se non riavvii un server da anni, loro hanno detto che il problema reale non è stato che sono stati riavviati dei server, perché capita, ma che non erano stati riavviati da talmente tanto tempo che non so se ti è mai successo, tieni accesa una macchina Linux per un anno, al riavvio il sistema dice: uè, è tanto tempo che non controllo il disco, e fa il controllo del disco e non puoi saltarlo.
Bene.
E quindi ci hanno messo tantissimo tempo per fare questa roba qua, cioè i server si sono riavviati e ci hanno messo tempo per fare il il controllo di tutti i dischi, e i dischi di Amazon non sono da un giga.
Eh sì, qualcosina in più.
Questa cosa mi ha fatto pensare, uno, che non esiste niente di sempre attivo, sempre acceso.
O di sempre sicurissimo.
Esatto. Non esiste niente che ti dà una garanzia di funzionamento, sempre. Infatti anche Amazon ti dice, noi ti garantiamo il 99,9.
Esatto.
Ok. E quando non è il 99,9, noi ti paghiamo le penali. Quindi neanche loro sanno che sono sempre accesi. È anche vero che bisogna contare che un'infrastruttura del genere va aggiornata come software e come hardware.
Assolutamente.
Chissà che hardware vecchio c'era, a meno che non fossero tutte macchine virtuali, questo non lo so.
Ah, boh.
E quindi se vi appoggiate a un servizio cloud, mettete in conto che questo servizio potrebbe a un certo punto sparire, anche solo per un banale guasto. Vi ricordate di BlackBerry? Te lo ricordi?
Sì, sì, sì.
Che si era scassato uno switch ed è caduto tutto il sistema per 4 giorni? Perché tutti gli altri erano collassati. Quindi è vero, il cloud è interessante, il cloud funziona quasi sempre, il cloud funziona tendenzialmente bene. Che sia successo a Amazon nulla vieta che potrebbe succedere a Google o a Microsoft. Certo, avevo letto una notizia forse ieri che è caduto un intero data center Microsoft di Azure e nessuno se n'è accorto, e questa cosa fa pensare tanto.
Caspita, a parte che io sento degli episodi in giro per la rete del tizio che non poteva rientrare a casa perché la porta si apriva tramite un servizio che stava su AWS, o quello che si è bruciata non so che perché a un certo punto non si spegneva più il forno.
Ecco, allora, è quello che... a cui volevo giungere. Finché cadono dei servizi, dei siti, vabbè, pazienza. Se cadono dei siti tipo Dropbox, che tutti quanti sanno che si appoggia su Amazon, e voi avete tutto il vostro storage su Dropbox e tutti i vostri file su Dropbox, potrebbe nascere un problema. Cercate di lavorare anche in locale, ok? Mi raccomando, se avete cose di domotica, ma banalmente avete comprato Netatmo o avete comprato Nest, attenzione, è caduto Nest, e questa cosa mi ha fatto ridere tantissimo. Nest, che è di Google, i servizi sono sul cloud di Amazon. Significa che potrebbe succedere che vi crea del danno economico.
Mm-hmm.
Per esempio, se Nest non parla più e la caldaia stava girando e avevate già raggiunto i 22 gradi a casa e la caldaia gira perché il termostato non stacca e voi non siete a casa e quindi non lo potete raggiungere, la cosa diventa molto onerosa.
Rischiate di trovare il tutto squagliato.
No, beh, 26 gradi a casa è una bolletta del gas molto alta.
Immagino.
Piuttosto che davvero avete la casa domotica e la porta non si apre più, prendete una che si apra anche con la chiave. Cioè cercate nel vostro piccolo di avere la via d'uscita. Quando viaggiate in macchina avete la ruota di scorta o il kit ripara gomme.
Però sai che la scorta del Nest, insomma, non è così semplice da mettere in piedi, cioè ci vorrebbe un termostato meccanico a monte del Nest.
Giusto, ma soprattutto deve essere tarato in modo tale che interviene solo in certi casi, cioè non è così semplice avere la scorta. Cioè se... a me cade Telegram, dove io ho il mio sistema di videosorveglianza, io perdo le notifiche dei movimenti, non posso accenderlo e non posso spegnerlo.
Mm-hmm.
Pazienza. Ma se io avessi la serratura della porta che si apre solo con quella cosa lì, e quella volta che devo tornare a casa e ho anche il mal di pancia, la porta non si apre, la situazione diventa veramente difficile.
Tragicomica, direi.
Esatto. No, ma banalmente ho dei figli dentro e sono io fuori, o il contrario. Oppure devo lasciare i figli sulle scale quando tornano da casa, cioè da scuola, perché loro aprono la porta con l'app. Insomma, la cosa potrebbe diventare un ciccinin pericolosa, mettiamola così.
Sicuramente, oltre che pericolosa, fastidiosa, sì, questo è il minimo. C'è la via per poter avere un pochino di sicurezza in più sarebbe quella di implementare un sistema che, se vede che il servizio non è più in piedi, cioè gira da qualche altra parte, cioè il classico forse il classico modem GPRS che ti manda un SMS e ti dice guarda che qui è tutto spento, forse ci starebbe, dai.
Sì. Sono belle tutte queste cose tecnologiche, però ovviamente siamo un po' alla mercé di questa tecnologia, che ci siamo accorti non essere proprio esente da bug.
No, è vero, è vero. Cioè, pensiamo di essere o di avere il comando su tutte quante queste cose, però non facciamo mai esattamente caso alle implicazioni del fatto di appoggiarsi a un qualche servizio che noi non controlliamo direttamente. Certo è che dal punto di vista della sicurezza probabilmente è meglio non aprire le porte di casa o quelle del router, insomma, a cose che vengono dall'esterno, però a volte
serve. Diciamo che la cosa carina potrebbe essere farsi la VPN.
Certo.
Diciamo che è difficile che cada tutto, cioè se è caduto tutto il problema non è tornare a casa ma è essere vivi.
Certo.
Cioè nel momento in cui cade tutta internet, qualunque tipo di servizio cloud, di qua di là c'è qualche cosa di molto più grosso del fatto di lamentarsi mi è caduto il sito.
No, se cade internet stiamo male.
E quindi cioè, può capitare che il tuo gestore cada, è successo con Wind 2 anni fa.
Sì.
Sono certo. Stati fermi 6 ore, buon, finito, poi sono tornati su. Ma in effetti mettersi nelle mani di tutta questa tecnologia, non è che non dobbiamo farlo, perché i tempi evolvono e siamo sempre più nella tecnologia. La Tesla, se si scassa qualche cosa e state viaggiando a 130, allora comincia a diventare pericolosa davvero.
Ma la Tesla, direi che questo discorso qua potremmo farlo su qualsiasi macchina con una centralina elettronica. Per cui, insomma.
Ma diciamo che se non è connessa la centralina.
Tu dici comunque, cioè, certo, tu dici se cade il servizio. Quindi,
allora, okay. se secondo me il buon Elon Musk ci ha pensato e ha pensato a tutto quello che può succedere e come o non farlo succedere o cercare di attutirne i danni. Ma la tecnologia è così complessa che magari nel suo team nessuno ha scoperto un qualche tipo di vulnerabilità, che non deve essere solo basato su qualcuno che attacca dall'esterno. L'hanno già fatto su alcune auto del gruppo Fiat in America.
Sì.
Ma magari un baco del software che in certe condizioni è morto uno perché la telecamera non ha riconosciuto un camion bianco su un cielo bianco.
Vabbè,
e lì nessuno ci aveva pensato, perché tu non puoi fare i test di tutto quello che ti può succedere.
Certo.
E quindi nel momento in cui tu hai tutta questa tecnologia dalla quale sei dipendente, ne parlavamo in ufficio qualche tempo fa, io lavoro in un posto dove c'è un magazzino molto grande e dove arrivano gli ordini e c'è la gente che con il terminale sa dove andare a prendere la singola cosa. Se si rompe il wifi per un motivo qualunque, arriva un fulmine e brucia tutti gli access point, tu non sai più farlo a mano.
Mm-hmm, certo.
E quindi questa cosa, non, secondo me non è il caso di dire oddio voglio tornare a carta penna senza la corrente elettrica. No, Però quando ci si appoggia su questi servizi bisogna farlo con un attimo di coscienza. Bisogna sapere dove sono, cioè che i nostri dati per esempio sono da un'altra parte, che possono essere violati, quindi le password tutte diverse, che potrebbero essere persi, fatevene una copia comunque da qualche parte, cioè cercate di ripararvi, come si dice, mettetevi bene coperti, perché sì, se qualcosa arriva magari riuscite a mitigare i danni.
Ecco, infatti, sì, mitigare è la parola giusta, cioè magari non riuscite a mettere in piedi tutti i servizi che avevate prima nello stesso modo, ma almeno riuscire a non fermare completamente il famoso magazzino, insomma, sarebbe meglio.
Giusto, giusto, ma anche nel vostro piccolo, se mettete tutte le foto su Google Foto e poi Google per un motivo qualunque le perde, e se non avete copia, ciao, avete perso 10 anni di foto.
In quel caso mia moglie mi segherebbe la testa così.
Perfetto, quindi tu hai copie delle tue foto in almeno 4 posti diversi, giusto?
4 no, 3.
Perfetto, bravo, bravo, bravo. Poi io sono quello che parla tanto bene del backup, mi si è corrotta la memorietta del Raspberry e ho dovuto rifare il sistema da capo, però è un altro paio di maniche.
Quello, vedi, quello è...
Nel senso, io avevo il backup di tutti gli sviluppi, ma non del sistema operativo, perché detto, ma non c'ho voglia di fermare il Raspberry per fare il backup, la ISO di qua di là, e brava me, dopo 3 anni di continuo funzionamento, le foto le salva sull'SD, il database lo salva sull'SD, eccetera, e praticamente...
Ciao SD.
L'SD si è corrotta, il sistema parte, non posso fare nessun comando che dà errori di lettura.
No, perché, cioè, adesso parlando di SD, cioè, memoria non meccanica, quindi meno soggetta a danno.
Shock fisico.
Sì, però ricordiamoci che la SD, come anche i dischi SSD, non è che hanno una vita infinita.
Verissimo, perché la memoria flash si consuma.
Cioè poi alla fine infatti negli SSD c'è un pezzetto di SSD dedicato ad autoripararsi nel caso in cui dei settori siano danneggiati. Non so se anche nella SD funzioni così.
No,
però
non
comunque,
penso, perché costa troppo poco.
Ma cioè comunque ricordiamoci che o meglio, io ho certezza di dischi rigidi in funzione da 20 anni, un SSD non lo so.
Dipende da quanto scrivi.
Sì, beh,
certo. Ci sono dei calcoli che ti danno la vita media stimata del disco a seconda di quanto lo usi. Per esempio, gli SSD ancora non è utile metterli in database, cioè se tu metti un database su un disco SSD, il database continuamente legge e scrive, riloca, sposta, per certo, la questione che deve garantire lo stesso tempo di accesso al dato su qualunque dato. Sì, quindi sì, fai i suoi alberi, cioè c'è uno studio che non è proprio banale, e ci sono dei calcoli che per esempio dicono che su un database, sto sparando, è Oracle, ogni giorno il disco viene riscritto totalmente 4 volte.
Caspita.
Tu hai una quantità di scritture totali, arrivi al fatto che la vita di quel disco è di 1 anno e mezzo, finito.
Ed è della stessa ragione per cui è sconsigliato mettere la memoria virtuale di Windows sull'SSD.
Giusto, giusto. L'SSD poi non è che scrive sempre nella stessa cella, cioè
no,
lui
certo,
scrive in celle miste, perché tanto la frammentazione non c'è. Scrive cercando di consumare il disco tutto nello stesso modo.
Sì.
Adesso non mettetevi l'ansia, lo smart, il protocollo che controlla se il disco ha qualche guasto oppure no, vi avvisa. Quindi state sempre tranquilli se avete l'SSD, mi raccomando, se lo smart vi avvisa che il disco si sta per rompere, il disco si sta per rompere, punto. Cioè, non è che lo smart da fare segnalazioni.
No, no.
In azienda c'è uno che dice: no, ma è una settimana che mi dà questo errore qui al boot, morto il disco.
Ah, sì. Ah, è una settimana. Ah, bene.
Sì. Ma no, ma io facevo l'F1 e andavo avanti. Grazie, brava.
Giusto. hai fatto bene.
Bene. Allora, direi che a questo giro non vi facciamo spendere tanto.
Ma no,
perché no. Non vi proponiamo cose interessanti per un motivo semplice: non abbiamo trovato nell'ultimo tempo cose degne di nota. Vi possiamo dare tutti i nostri soliti contatti che ormai dovete conoscere tutti a memoria per forza. Comunque ci trovate su Twitter a GCookiescast, ci trovate sul sito a gcookies.github.io e da lì arrivate su Facebook, sulla mail, su Google Plus, ci trovate su iTunes, su Stitcher, su Player FM, su Spreaker, sui podcast di Google. In tutti questi siti metteteci delle stelline se il podcast vi piace, perché a noi fa molto piacere. Se volete discutere del singolo post c'è GitHub, se no c'è il canale Telegram, telegram.me/gcookies, dove noi chiacchieriamo spesso
e soggiorniamo.
Esatto. Se comprate cose su Amazon partendo dai nostri link ci date una piccola percentuale, che è sempre meno. Stiamo studiando un sistema di autofinanziamento. In questo periodo stiamo valutando il pensiero di fare dei micro gadget, degli adesivi. Se è una cosa che vi potrebbe interessare, fatecelo sapere, così noi li mettiamo in produzione, ve li spediamo a fronte di una piccola spesa, e noi ci possiamo pagare licenze software o dispositivi hardware, solo ovviamente se vi va. Non è obbligatorio, noi facciamo questo podcast solo per passione, non esatto. Ci vogliamo fare del lucro sopra. Boh, direi che abbiamo detto tutto. Se vi piacciono podcast tecnologici, ascoltate il mio podcast Pillole di Bit, che trovate anche lì su iTunes, lo trovate su Google se lo cercate. Non sono così sparso, ma sui canali principali. Dai,
non sono così sparso, questa me la segno.
Ok, perfetto. Direi che abbiamo chiuso. A questo giro in un'oretta siamo stati anche abbastanza rapidi. Ci sentiamo, direi, tra un mesetto circa. Cerchiamo di mantenere comunque le uscite mensili. Un saluto da Torino.
E un saluto qui dalla freddolosa Sardegna. E vorrei anche fare un saluto a Mario,
che non c'è in questo periodo, ma c'è, perché se il podcast esce, quindi se sul sito compare, se compare nel feed e il post sul sito c'è, è tutto merito suo.
Merito suo, sì.
Molto bene, e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao e grazie per l'ascolto.
Ciao.